Rotto che svolazza, svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio.
Molte le bandiere che oggi...
Silvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza, svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio. Silvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza, svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio.
Molte le bandiere che oggi...
Popolo, ma che te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartè Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
Eccoci, bentrovati e bentrovate sui microfoni di Radio Onda Rossa di Roma. Questi sono gli 87.9, appunto, di una radio che trasmette dal 77 libera nell'etere. E la sigla, chiaramente la sigla che accompagna la trasmissione Impatto, l'avrete riconosciuta, no? Meno male che Silvio c'è, è sempre quella da parecchi anni, ogni lunedì alle 17.30, e non ci facciamo mai mancare il trash.
E certo, perché insomma di questo stiamo parlando, questo 12 giugno 2023, che ha visto la dipartita di Silvio Berlusconi.
Sì, se, insomma, parliamo di mondezza, di trash, insomma, chi meglio di lui ad aver incarnato 20 anni di trash, ma molti più anni di trash, insomma, 20 anni solo quelli che, in cui ha governato, ha imperversato per l'Italia, ma ha incarnato un trash italiano dagli anni 80 in poi.
E l'ha reso gli ultimi 45... vita politica di tutti i giorni.
Sì, gli ultimi 45-50 anni, no, l'ha reso way of life, l'Italian way of life, in cui abbiamo crogiolato per anni, e Italian way of life che chiaramente per quel che ci riguarda è cemento, inquinamento, monnezza, e Berlusconi in tutto questo ci ha messo spesso e volentieri le mani. Però magari forse non avete capito bene di che cosa stiamo parlando, quindi ripassiamo al volo.
Silvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza, svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio.
Molte.
Oh,
Sì, e insomma, questo è stato un sostegno sperticato da parte di tantissimi italiani ed italiane, in quanto sicuramente ha incarnato un sacco di caratteristiche fondamentali di questo paese: la mafia, il cemento,
il clientelismo,
l'aggressione a quello che è l'ambiente,
ai soggetti più deboli e ai lavoratori.
Sì, insomma, tutte caratteristiche che gli italiani hanno ben stampate dentro dal ventennio in poi, di cui non ci siamo mai liberati, per cui è oggettivo che Berlusconi abbia vissuto di un sostegno sperticato per decenni, ma proprio perché ha fatto esattamente quello che gli italiani volevano facesse, insomma, condoni edilizi, inceneritori, la repressione del movimento di Genova 2001, tutte cose che ricordiamo bene.
Beh, sì, diciamo che ha attraversato la vita politica di questo paese in maniera molto influente e ha rindirizzato insomma, ha preso le redini del paese in un momento di transizione, quando alcuni grandi partiti politici andavano scomparendo, e ha fatto la sua formazione che li ha sostituiti. Insomma, pensiamo alla fine della Democrazia Cristiana con Tangentopoli, ma anche dell'allora Partito Socialista del caro amico Bettino Craxi, che insomma ha inglobato tutte queste anime dentro Forza Italia, anime che potevano sembrare contraddittorie, ma in realtà non lo erano assolutamente, perché poi uno dei condoni, quello più antico, lo fece proprio Craxi, una legge contro le droghe pesante la fece proprio Bettino Craxi, e insomma il Partito Socialista di Bettino Craxi era un antesignano rispetto a certe vicende legate alla gestione di questo paese, magari meno accondiscendente con i poteri legati alla struttura di governo, di comando della NATO, e anche Silvio, anche questo aspetto ha ereditato.
Sì, Silvio, diciamo che era molto indipendente, lo è stato fino a che insomma nel 2011 non bombardò la Libia. Quello fu la grande svolta, ma quella fu anche la morte, il canto del cigno. Evidentemente il bombardamento della Libia fu un segnale che il potere di Berlusconi era in forte declino. Quello è stato il punto di svolta.
Beh, lui ci ha provato a difendere Gheddafi fino all'ultimo, l'ha invitato un mese prima a Roma, ha montato le tende a Villa Ada e ha fatto la passerella, però poi Sarkozy gli ha detto: no, guarda, questo mo lo sgobbamo, e tanti saluti.
Sarkozy, Obama o chi per loro, insomma, e Berlusconi fu costretto a cedere la base, insomma la grande porta aerea del Mediterraneo, che è la Sicilia, alla NATO, e la NATO bombardò la Libia, e il resto insomma è abbastanza storia.
Sì, abbastanza storia. Il Nord Africa in fiamme, in un disastro economico e sociale che si trascina ancora adesso, vedi gli ultimi accadimenti magari anche in Tunisia, insomma delle primavere arabe tanto care a Obama, che doveva insomma rilanciare questo paese, questo pianeta, sono rimaste solamente tragiche macerie, e qualcuno si è fatto abbagliare dall'interventismo di questo tipo.
Sicuramente non Berlusconi, che poverino ci ha provato fino all'ultimo.
Le tende avvillata di Gheddafi erano veramente, sì, qualcosa di folcloristico.
Il bunga bunga e tutto il resto di folcloristico, insomma la nipote di Gheddafi, tutte quelle altre cose folcloristiche, però quello parliamo. Questi diciamo che sono aneddoti relativi alla fine della grande onda berlusconiana. L'abbiamo detto, era probabilmente il segnale che quel tipo di potere, quel tipo d'Italia era morta, e sarebbe di lì a poco stata sostituita da tutta una serie di altre cordate politiche. Però insomma noi vogliamo ricordare Silvio al meglio, insomma abbiamo parlato del condono edilizio, abbiamo parlato di quello di Craxi, però anche Berlusconi nel 94 lo promise
perché Craxi, suo grande amico, lo fece e lui ne promise un altro che partì in maniera zoppicante, però insomma condono edilizio di cui ancora il paese soffre le conseguenze, soprattutto a livello di dissesto idrogeologico e gli ultimi accadimenti che ogni volta che piove in abbondanza a causa dei cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, insomma quello che è successo ultimamente in Emilia oppure a Ischia oppure a Olbia oppure non so dove, insomma è un continuo di questi sono il prodotto di anche questo tipo di politica urbanistica.
Politica urbanistica a caso che permette insomma di cementificare un po' dove ci pare, poi tanto prima o poi in qualche modo si va a legalizzare, si fa un bel condoncino, insomma se non è Berlusconi è chiunque altro poi l'ha seguito.
Ah sì, vediamo, insomma, poi basta non perseguire gli abusi, cioè basta, manco bisogna più far condono, insomma.
Sì, ma uno costruisce e basta, poi amen. E peraltro no, invece un altro argomento che ci sta sempre molto a cuore da questi microfoni è la mondezza, perché ricordiamo che Impatto, che state ascoltando in questo momento, è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali e ci occupiamo appunto trasmettendo da Roma soprattutto di mondezza e del ciclo rifiuti legato alla mondezza e Berlusconi a cavallo dei primi anni del 2000 insomma ci ha messo un bel caricone su questo tema, soprattutto perché attorno al 2004-2005 è il periodo della grande catastrofe napoletana.
Eh beh, ma è anche il grande periodo della creazione e della nascita dei CIP6 e della scelta di equiparare appunto gli inceneritori a energie rinnovabili e sovvenzionare la produzione di energia elettrica di questi impianti in maniera importante, così che da fare in modo che il gestore privato possa entrare nella ricca partita dei profitti. E Silvio Berlusconi ha difeso e perorato con forza la causa dell'inceneritore della Cerra e insomma nel 2004 a fronte di larghissime proteste popolari nel comune di Acerra, nel martoriato comune di Acerra, perché insomma parliamo di un comune veramente martoriato nella provincia di Napoli, tra Napoli e Caserta, si è voluto costruire questo gigantesco impianto di incenerimento rifiuti che però non ha risolto le problematiche di pulizia e di salute ambientale di Napoli e della Campania, perché così è e la stessa cosa sarà per l'inceneritore di Roma, perché la problematica non è legata allo smaltimento ma è legata al tipo di raccolta che uno mette in piedi.
E anche al tipo di produzione, al fatto che produciamo tantissima roba che non è riciclabile e poi non incentiviamo sufficientemente il riciclaggio, la raccolta differenziata, insomma tutta una serie di problemi chiaramente a monte, ma è molto più semplice ammucchiare tutto in delle ecoballe, e questo è un termine che ci è molto familiare ma è stato inventato esattamente in quel periodo lì, non sappiamo precisamente da chi, non sappiamo risalire, ma parliamo sempre del 2004-2005, il termine ecoballa, cioè appunto che oggi è sinonimo di gran cazzata fondamentalmente, però...
Come la parola stessa dice...
Sì, però è ecologica, ecco. E questo è stato fondamentale, ma ricordiamo anche che
decine di migliaia di ecoballe stoccate a Giuliano in Campania, nel centro di stoccaggio, che per decenni hanno percolato nei terreni circostanti in attesa di essere smaltite.
Hanno
ecopercolato nei terreni circostanti in attesa di essere smaltite nell'inceneritore di Acerra, che intanto andava costruito, e comunque una decina d'anni per costruire qua roba ci vuole, alla faccia dei quartieri che nel 2026 continua a a propagandare che l'inceneritore di Roma sarà pronto.
Quindi Berlusconi fondamentalmente ha firmato quello che è stata la trasformazione di un problema civico del comune di Napoli, il problema civico napoletano o campano, in un problema nazionale che è stato risolto a colpi di leggi speciali. Ricordiamo che i siti delle discariche abusive, che poi sono state temporanee abusive, che sono insomma sorte sparpagliate per tutta la zona del napoletano, della provincia di Napoli, erano dichiarate zone strategiche a livello a carattere nazionale. Lo stesso inceneritore di Acerra fu definito un impianto strategico, tant'è vero che ci mise la firma lo stesso Napolitano, presidente della Repubblica all'epoca.
Sì, beh, il caso più emblematico fu la cava di Chiaiano, che per un periodo fu difesa dai militari per appunto permettere lo stoccaggio dei rifiuti all'interno della stessa Chiaiano-Marano, e anche lì mobilitazioni molto forti e molto diffuse nella popolazione contro questa scelta, perché poi la cava di Chiaiano Marano si trova all'interno di una delle poche aree verdi nell'Interland napoletano,
circondato dal centro abitato, che insomma a Napoli è un po' ovunque.
E beh, se insomma abbiamo parlato dei condoni, che fai, non costruisci a cavolo tutto intorno a un posto che può diventare una discarica?
Anche se non darei a Berlusconi tutta la colpa della costruzione folle che c'è stata nella provincia di Napoli, perché quella è stratificata nei decenni.
Beh, certo, insomma, anni 60, anni 70 il paese aveva bisogno di abitazioni, si è chiuso un occhio, poi Craxi ha pensato bene di regolarizzare il fatto che per due decenni si era fatto finta di niente, però poi insomma la partita successiva era quella di permettere un ulteriore slancio all'edilizia, nel senso di rilanciare il mercato che magari languiva un pochino, e quindi insomma un bel condono non faceva altro che, oltre a assicurare una bella fetta di voti, perché decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone avevano bisogno di regolarizzare posizioni da decenni, e quindi insomma tutti hanno intenzione insomma di regolarizzare la casa in cui vivono, anche perché in quel periodo ne avevano strettamente bisogno, se l'avevano fatta abusivamente, e quindi aveva colto al balzo questa palla di questa fetta di elettorato che aveva questa necessità. Però da questa necessità nasce anche quella di dare a nuove speculazioni e a nuovi abusivismi che sono sempre dietro l'angolo, e quindi insomma in questi 30 anni ma anche più insomma di influenza che insomma Silvio Berlusconi e il suo partito ha avuto sul paese, insomma ha avuto un conto pesantissimo, e poi soprattutto alla luce del fatto che non c'è stata, se non da parte dei movimenti, un'opposizione anche ideologica e di pensiero a questo tipo di politica. I governi che succedevano di centro-sinistra, come venivano chiamati, come vengono chiamati, poi facevano esattamente le stesse cose che facevano i governi di centrodestra capeggiati da Silvio Berlusconi.
Sì, chiaramente non vogliamo poi far pesare su Berlusconi tutte le catastrofiche scelte che sono state fatte dal punto di vista ambientale a livello nazionale. Insomma, abbiamo ricordato che sull'inceneritore di Acerra ci ha messo la firma Napolitano in teoria sarebbe stato un uomo della sinistra, della cosiddetta sinistra, insomma ex PC, il primo membro del PC, il primo comunista ad essere accettato negli Stati Uniti d'America, qualcosa vorrà anche dire. E insomma, di cose che si sono spalleggiati il Partito Democratico e Berlusconi è stata soprattutto la liberalizzazione del mercato energetico italiano. In Italia ricordiamo che prima del 1999 c'era un monopolio di Stato sull'energia, cioè avevamo l'Enel, pagavamo le bollette all'Enel, poi pian piano sia per quel che riguarda la distribuzione, sia per quel che riguarda la produzione dell'energia elettrica, il mercato si è andato complicando e adesso insomma tutte le varie bollette folli a caso che ci stanno arrivando ne sono una conseguenza.
Ma come il mercato, la concorrenza, dovevamo pagare di meno?
Invece l'Enel è stata suddivisa in interna, che è la rete, e le agenzie che ci portano l'energia a casa, a cui noi paghiamo le bollette, che sono Acea, sono l'Enel, sono l'Eni, eccetera, 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 chi più ne ha più ne metta, ognuno con le loro tariffe complicatissime, con le loro clausole scritte in piccolo, e poi abbiamo anche la produzione, che è stata liberalizzata. È stata liberalizzata con quello che è stato il decreto Bersani. Il decreto Bersani, appunto, non è una firma di Berlusconi, ma insomma, chiaramente parte della responsabilità è anche sua. Il 19 febbraio 1999 viene approvato il decreto legislativo per la liberalizzazione del mercato elettrico, o decreto Bersani. Quindi viene data la possibilità di costruire centrali elettriche anche al di là di una pianificazione nazionale. Quindi prima intanto costruisco la centrale completamente a caso, poi vedremo se l'accendo o no. E questa cosa è stata dilagante soprattutto al Sud Italia. Quindi un Sud Italia che si è preso carico della produzione e quindi dell'inquinamento, fondamentalmente, di un'energia che è stata consumata per lo più a nord, che viene consumata per lo più a nord. Quindi e ricordiamo che qui vicino nel Lazio c'è stata una forte vertenza, purtroppo persa, contro una di queste grandi opere, che è stata la No Turbogas di Aprilia.
Sì, che poi però, come era stato denunciato per anni dai comitati e dalle mobilitazioni, viene accesa tre giorni al mese. Sì, però ciuccia una quantità di soldi pubblici spaventosa.
E ha devastato un terreno che era un gran bel campo, che poteva rimanere un gran bel campo, invece c'è sopra un ecomostro enorme.
Eh sì, noi magari mettiamo un altro pezzo di quelli che hanno contraddistinto questa tragedia politica, cioè l'ascesa e il dominio culturale e politico berlusconiano, che così tanto ha influenzato larghi settori di questo paese, larghissimi settori di questo paese, e poi andiamo con le conclusioni, perché comunque le contraddizioni sono tantissime, e appunto lo accennavamo prima con Gheddafi, e insomma bisogna continuare a parlarne.
C'è un grande sogno che vive in noi, siamo la gente della libertà, presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Siamo la gente che ama e che crede, che vuol trasformare il sogno in realtà. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Siamo la gente che mai non si arrende, che tende la mano, che forza si dà. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te.
Yeah.
insomma, voi speravate di dimenticarvi di Berlusconi, speravate di dimenticarvi di avere sostenuto, di aver amato, di aver adorato Berlusconi alla follia, come insomma la signora tanto famosa di cui stiamo passando l'audio, però no, noi ve lo ricordiamo perché Berlusconi è un piccolo pezzettino di ognuno di noi, per tutte quelle generazioni che sono cresciute a cavallo degli anni 80, 90 e 2000, è buona parte della propria formazione sociale, culturale, politica.
Quando guardavi solo la televisione non c'era internet.
Bei tempi, i tempi in cui l'Italia, insomma, abbiamo parlato delle posizioni geopolitiche di Berlusconi, in cui l'Italia tentennava a cavallo tra gli Stati Uniti, la Russia, la Libia, la Francia, e Berlusconi, appunto, parlavamo della liberalizzazione energetica che c'è stata a partire dal 1999, dopodiché, quindi con il decreto Bersani, dopodiché Berlusconi torna al potere in grande spolvero, e nel 2011 abbiamo detto che è stato un anno della svolta, perché nel decennio precedente Berlusconi tentava di fare accordi sia da una parte che dall'altra della cortina di ferro.
Ma non c'era più la cortina di ferro.
Certo, sì. Non c'era più la cortina di ferro, però il fatto che Berlusconi fosse tanto amico di Putin, questa è una cosa che ci ricordiamo tutti molto molto bene, e ce la stanno ricordando molto i giornali. Ma che cosa voleva dire questa amicizia? Voleva dire che se da una parte Berlusconi investiva i soldi pubblici italiani, o pensava di investire i soldi pubblici italiani, per fare accordi con Stati Uniti e Francia per la costruzione di 3-4 grandi centrali nucleari, insomma parliamo del 2009-2010-2011, d'altro canto i propri soldi privati li metteva in Gazprom.
Cioè andava sul sicuro,
poi del resto il lettone di Putin, quello a 10 piazze, era molto molto comodo, quindi evidentemente i soldi sotto il materasso in questo senso ce li metteva.
Invece il nucleare, che era una truffa, lui lo sapeva, lo lasciava ai nostri soldi pubblici a sperperarli in roba che non si sa mai se fosse stata mai costruita.
Sarebbero state costruite delle centrali della Westinghouse, quindi statunitensi. Si parlava di questa enorme compagnia, oppure delle PR francesi, e insomma ci sarebbe forse stata una gara d'appalto internazionale, chi lo sa quale sarebbe stata la tecnologia pensata, però purtroppo questi piani di speculazione anche per quel che riguarda l'energia nucleare a cavallo tra il 2010 e il 2011 sono saltati per aria, come è saltata per aria la centrale di Fukushima.
Questo evento insomma ha riportato chiarezza su quanto è pericoloso quel tipo di tecnologia e di quanto non è necessario in questo paese,
e ha rimesso un po' il sale in zucca agli italiani che votarono contro durante il referendum.
Però ci fu anche un altro episodio molto importante, che fu la grossa mobilitazione contro il deposito unico di scorie che si voleva piazzare a Scanzano Ionico in Basilicata, che vide un'opposizione tenace di una piccola, insomma di una popolazione molto ristretta, ma che fu molto agguerrita, che riuscì a ricacciare questa discarica di rifiuti nucleari a chi l'aveva proposta, cioè al governo Berlusconi, con una mobilitazione compatta ed efficace.
Sì, perché ricordiamo che se si vuole pianificare la costruzione di centrali nucleari bisogna anche pensare dove mettere queste cavolo di scorie, e per la legislazione europea ogni paese si deve dotare di depositi o per lo smaltimento temporaneo di scorie a medio bassa attività, oppure per lo stoccaggio insomma, per tutti i secoli dei secoli, delle scorie ad alta attività, e questo sarebbe stato il deposito geologico di Scanzano Ionico.
E guardate bene che dopo quella mobilitazione a livello istituzionale nessuno ci ha avuto più il coraggio di nominare un posto e renderlo vagamente suscettibile a ospitare le scorie nucleari. C'è un alone di mistero fittissimo rispetto a quello che l'Europa ci chiede, cioè di avere un centro per stoccare le scorie nucleari, perché sanno benissimo, visto quello che è successo a Scanzano Ionico, che potrebbe produrre delle proteste molto forti in pochissimo tempo, visto l'assoluta pericolosità del sito.
Sì, una zona molto probabilmente è stata individuata, ma nessuno vuole dire dove sia. Insomma, tra il Ministero dell'Economia e Finanza e il Ministero dell'Ambiente si palleggiano questa patata bollente. La Sogin ha detto che la mappa ce l'hanno loro e quindi qualcuno la dovrà pubblicare prima o poi. Doveva essere pubblicata un paio d'anni fa, mi pare, ma tutt'oggi non si sa che fine abbia fatto, perché si sa solamente che nessuno vuole questa roba a casa propria. E per adesso abbiamo scorie sparpagliate un po' ovunque sotto le centrali. Alcune sono in Francia, altre sono addirittura liquide in dei depositi temporanei che insomma sono tutt'altro che affidabili. La situazione è catastrofica, ma non è detto che quella di Berlusconi del 2011 sarà l'ultimo tentativo di partire con una rinnovata produzione da fissione nucleare in Italia.
Beh, certo, fino a che andrà avanti sta propaganda di fregnacce legate alle centrali di quarta, quinta, sesta generazione, insomma, logicamente aspettano che scadi l'effetto ventennale del referendum per ripartire con sta manica di stronzate legate alla produzione elettrica del nucleare. Però insomma, fino a quel momento la situazione è per lo più ferma. Si fa tanta propaganda dicendo che stiamo a un punto di svolta col nucleare pulito, tutte fregnacce, però si continua a pasturare nella speranza di spendere soldi pubblici in sto tipo di attività e finanziare clientele di ogni tipo.
E quindi ricordiamo che tra il 94 e il 2011 è stata il periodo di massimo splendore di Berlusconi. Dal 2011 parte la parabola discendente, una serie di sfighe che gli sono piovute sulla testa, insomma, molte delle quali se le cercate con il lanternino, se le andate proprio a cercare più o meno tutte. Ricordiamo il periodo in cui sulla Repubblica non si poteva aprire senza trovare foto scandalistiche sulle ultime cazzate che stava facendo Berlusconi in quel periodo. Poi c'è stato insomma il periodo di Monti, che è stato un attacco, il momento in cui è crollato, è stato un attacco a livello internazionale del governo Berlusconi. C'è stata la guerra alla Libia sempre nel 2011, in cui Berlusconi ha dovuto nicchiare e permettere l'uso della Sicilia come portaerei per l'attacco alla Libia. E c'è stata appunto la sconfitta dal punto di vista delle centrali nucleari. Insomma, in quel periodo Berlusconi è calato e sono sorte nuove figure che ne hanno tentato di prendere il posto. Non so se ti ricordi un certo Renzi.
Ma vagamente
questa bestia qui, che però
stava con Calenda, con l'uomo con l'Apollo,
sì, quello lì. Poi a un certo un tal Salvini, che forse sta al governo a tutt'oggi. Comunque i 5 Stelle, il tentativo di attacco dei 5 Stelle, nessuna di queste forze politiche è riuscita a raccogliere, insomma, a pestare la pesantissima ombra, calpestare la pesantissima ombra che Berlusconi ha gettato sull'Italia. E quindi adesso ci ritroviamo la Meloni, che invece mi sa tanto che questo scettro l'ha raccolto tranquillamente nelle proprie sapienti mani. È un governo stabilissimo,
cioè svenduta agli interessi della NATO, facendo finta di niente.
Vabbè,
che
ma i fascisti da 100 anni si svendono un po' a chiunque, per cui
facendo finta di niente di essere andati a braccetto con Putin e altri soggetti improbabili per decenni. Però vabbè,
e c'era anche Berlusconi nel governo Meloni, anche se in un, insomma non al massimo della forma, tant'è vero che poi appunto ormai oggi la triste notizia, Berlusconi è morto.
E noi ci chiediamo se insomma qui siamo tutti un po' d'accordo sul fatto che sicuramente per il suo funerale sarà indispensabile che il Presidente della Repubblica faccia un salvacondotto per Vladimir Putin per andare al funerale di Silvio, perché rende inefficace il mandato di cattura almeno per un giorno, perché insomma un amico sincero, non traditore magari come Gianfranco Fini, può andare al funerale di Silvio e non insomma tutti questi zozzoni che l'hanno poi lasciato, insomma non l'hanno sostenuto a dovere.
Sì sì, assolutamente, io voglio Putin a Roma, lo voglio poter intervistare e chiedergli quanto inquina una testata nucleare tattica.
Bella domanda.
Va bene, appunto, finita questa parentesi trash su un importantissimo personaggio trash della politica italiana, che volenti o nolenti ci ha marchiati tutti quanti nel male. E quindi chiudiamo qua questa parentesi e dopo un pezzo torniamo ad occuparci dei temi di cui ci occupiamo di solito.
Dei soldi ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino Silviuccio.
E un bacino Silviuccio. Torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che questa è sempre Impatto. Abbiamo chiuso la parentesi legata alle catastrofi ecologiche che hanno caratterizzato il ventennio di governo e più, anche più di vent'anni di governi Berlusconi, che si sono alternati col PD, ma insomma sempre di quello stiamo parlando. E quindi, chiuso questo argomento, torniamo un po' a parlare delle iniziative e delle vertenze più locali. Siamo in contatto con i Castelli. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento.
Ok, perfetto. Allora, ci eravamo lasciati con l'iniziativa che c'è stata sotto la CEA lo scorso 26 maggio e quindi volevamo un po' un bilancio di quali sono le conseguenze dell'iniziativa, cosa si è ottenuto o cosa non si è ottenuto e come si pensa di andare avanti su questo versante.
Sì, dunque, quella mattina ovviamente ci siamo presentati come coordinamento contro l'inceneritore di Albano, ma ovviamente raccogliendo anche la partecipazione di altri comitati, compresi alcune istanze sociali della città di Roma, quindi da tutta una serie di strutture, dal coordinamento sanità al diritto all'abitare e così via. L'intenzione iniziale che avevamo noi notificato agli dirigenti di ACEA per tempo era appunto di avere indicazioni certe, ben sapendo che ACEA è capofila della cordata industriale che dovrebbe realizzare l'inceneritore a Santa Palomba, quindi indicazioni precise, visto che loro tra l'altro il progetto l'hanno da redatto, circa soprattutto ciò che è il cuore delle attività di ACEA, cioè dove caspita andrebbe a trovare le enormi quantità di acqua che l'impianto assorbirebbe. Abbiamo fatto una serie di calcoli sulla base di impianti analoghi, visto che ancora non ci rendono noto la caratteristica, quindi tutta l'impiantistica del progetto, e grosso modo navighiamo intorno a come minimo 700-800 mila metri cubi di acqua l'anno, che potrebbe essere anche di più a seconda di come poi sarà articolata l'impiantistica, e quindi eravamo interessatissimi a sapere, visto che poi la zona dove andranno a insediare è una zona in perenne crisi idrica ormai da decenni. E quindi questa era la richiesta prima, poi ovviamente avevamo anche problemi locali annosi, molto annosi, aggravati dall'esistenza della discarica di Albano per quanto riguarda le zone adiacenti, quindi che stanno di fronte, cioè i villaggi ardeatini, quindi in comune di Ardea, che naturalmente, visto che le falde sono completamente inquinate dalla discarica, sono interdetti all'uso dei pozzi, non hanno né rete idrica né tantomeno fognature, quindi una situazione da terzo mondo su cui volevamo risposte che attendiamo da molto tempo, visto che sapevamo che ACEA ha accettato di subentrare alla società idrica per quanto riguarda l'adduzione d'aria idrica, però insomma non avevamo indicazioni certe. Ci siamo presentati all'incontro, visto che ci hanno degnato di essere presenti, e a sorpresa non c'era nessun dirigente di ACEA SPA e soprattutto di ACEA Ambiente, che è quella che poi fa parte della cordata per quanto riguarda l'inceneritore. Abbiamo chiesto subito, immediatamente, com'è sta storia, cioè come mai che la cosa più importante che ci premeva era la presenza appunto dei dirigenti. Abbiamo chiesto anche direttamente quella dell'amministratore delegato Palermo, figuriamoci un po' se si è fatto vivo, e invece si sono presentati soltanto due funzionari, il dirigente Cosentino e l'altro che è l'ingegner Salis di Ato 2, e quindi chiaramente non ci hanno fornito alcunissima risposta in merito. Noi non sappiamo nulla, noi siamo di un altro settore, quindi niente di tutto questo, il che significa che di fatto ACEA si rifiuta di interloquire con chi che sia e tantomeno con noi. Per quanto riguarda le questioni locali, ci hanno detto che sì, in effetti sono subentrati, almeno per quanto riguarda i villaggi, quindi non per tutta Ardea, e che hanno deciso di stanziare una certa cifra, che se ricordo bene dovrebbe essere intorno ai 5 milioni e mezzo, per portare l'acqua in tempi che non saranno brevissimi, quindi immaginiamo che come al solito passerà ancora qualche anno, e attingerebbero per il momento ha una linea che di cui già dispongono, che sta sull'altro lato della strada, quindi in comune di Albano, dove appunto Acea già gestisce tutti gli acquedottistiche, e poi successivamente andrà a pescare acqua dal bacino idrico della che sta sulla Laurentina, quindi in località Pescarella. Quindi i tempi saranno quelli che saranno, e nel frattempo, avendo loro sottoposto le criticità dovute al fatto che addirittura non consentono più di attingere utente per utente dall'acqua potabile che portava prima una autobotte, e hanno invece posizionato a 900 metri circa dalla maggior parte delle abitazioni tre serbatoi tutti insieme, abbiamo detto insomma le persone anziane non possono subire un ulteriore disagio di questo genere oltre tutti quelli che hanno subito negli anni, e quindi probabilmente dislocheranno in punti diversi altri o perlomeno le stesse sposteranno almeno due di quelle tre, di quei tre serbatoi in zone più accessibili e vicine insomma alle utenze, e quindi di fatto tutto qui, sostanzialmente un incontro che ci ha dato qualche risposta a livello locale, ma assolutamente nulla per quello che ci premeva di più. E tornando appunto a quello che ci premeva di più, chiaramente sappiamo bene come sarà l'iter, no? Quindi ad agosto prossimo doveva essere i primi, ma probabilmente forse slitterà un po' più avanti nel mese.
Chiaramente a Ferragosto queste cose tendono a uscire.
Ma noi siamo abituati insomma alle carognate che vengono tutte quante, ci ricordiamo bene tra l'altro anche quella del gasificatore di Albano, no? Che naturalmente come al solito le decisioni vennero prese in quel di agosto, quando c'era alla presidenza regionale Marrazzo. Vabbè, quindi questo è l'iter, e poi ovviamente ci sarà tutta una serie di altri passaggi, ultimo dei quali, secondo le intenzioni del caro Gualtieri, l'entrata in funzione della prima linea intorno al 2026, quindi un anno dopo la fine del commissariamento per il Giubileo, che scade nel 2025. È chiaro che noi chiaramente non staremo con le mani in mano, quindi per il momento abbiamo stabilito intanto una prossima iniziativa a Roma, e precisamente sotto la presidenza o comunque nella piazzale antistante alla presidenza del nono municipio, la cui presidente appunto sappiamo bene insomma che sia estremamente favorevole alla scelta scellerata del sindaco di Roma. E in prospettiva, questo poi lo decideremo, è un'altra iniziativa che dovrebbe invece impattare la dirigenza PD, quindi presso la sede del Nazareno, dove appunto stazionano tutti i dirigenti e naturalmente a cui fa capo la segreteria, che come abbiamo visto insomma no sì vorrei ma non posso, insomma tutta questa serie di scuse di va bene insomma no, pretesti vari per non pronunciarsi, ben sapendo che lasceranno tranquillamente fare a Gualtieri e disfare quello che lui ha ritenuto opportuno inserire nel piano dei rifiuti della città di Roma, piano vergognosissimo. Quindi noi chiaramente non combatteremo soltanto la presenza l'intenzione di questo progetto di incenerimento, ma anche l'intero piano che, come sappiamo, si impernia sul recupero di energia da tutto ciò dove è possibile estrarla, quindi rifiuti organici e rifiuti indifferenziati. Sappiamo quali sono i quantitativi, quantità veramente abnormi in una zona come Santa Palomba, castigata già abbondantemente nel tempo, 600.000 tonnellate l'anno, quindi faremo del tutto perché mettere perlomeno tutti i bastoni tra le ruote possibili perché questo impianto non venga fatto. I contatti con altre associazioni, comitati, eccetera, li stiamo portando avanti con molta cautela, visto che poi si avvicinano quando in queste occasioni si avvicinano tutti coloro che poi spesso sono dedichi soltanto alle campagne elettorali a cui partecipano magari direttamente con liste civiche. Però al di là di questo, comunque, insomma, abbiamo contatti che anche con comitati che fanno parte proprio del nono municipio, quindi io ero direttamente coinvolto, visto che la realizzazione di Santa Palomba riguarda gli ultimissimi metri di quel municipio, anche se poi è contatto con i Castelli Romani. Quindi al momento queste sono le iniziative, non so se volevi chiedere qualche altra cosa.
Sì, senti, comunque, cioè, rimane ancora questa fandonia di un impianto pronto per il 2026, che insomma è alquanto allucinante, quando insomma i tempi tecnici di costruzione sono molto ma molto più lunghi, e questo è soltanto un elemento propagandistico molto, che andrebbe quantomeno eliminato, perché insomma continuare a dire che nel 2026 l'impianto funzionerà, cioè, è assurdo.
Sì, ma chiaramente questo è evidente, quindi noi cerchiamo di dirlo sempre e comunque. Come d'altra parte ci sembra evidente l'altra stupidaggine che racconta, cioè farò sparire da Roma la sporcizia per le strade e i sacchetti da spazzatura fuori dei cassonetti, povero illuso, e poveri illusi tutti coloro che a Roma ci credono.
Beh, in realtà, proprio in questo momento girando un po' per Roma, i cassonetti trasudano una puzza allucinante, trasudano mondezza, pare perché manchino i mezzi dell'AMA, quindi sempre un problema di raccolta.
Certamente, e questo succederà e continuerà a succedere, ma poi tra l'altro la cosa incredibile è che l'intenzione è quella appunto di puntare esclusivamente sui cassonetti, ricordando solo come l'antica questione del passato, la raccolta porta a porta, no? Che sarà emarginata sostanzialmente a pochissime aree di Roma, quelle più piccole, quelle più, diciamo, meno costose dal punto di vista di... E quindi il fatto che poi queste migliaia e migliaia di cassonetti saranno anche affiancati da altri mega cassonetti scarrabili, in cui ciascuno può mettere di tutto di più, quindi materassi, qualsiasi cosa, insomma, e peggio cose sicuramente ci finiranno. E poi naturalmente, come abbiamo visto da esempi già ricorrenti, visto che stanno sperimentando da un po' di tempo, soprattutto l'hanno fatto, ma questo l'abbiamo già detto in altre occasioni, è stato Bella Monaca, e si è visto come vanno le cose, insomma, no? Riempiti gli scarabili e rifiuti ancora intorno ai cassonetti, e nel bel mezzo di una sperimentazione che avrebbe dovuto dimostrare il contrario. Quindi è una pura illusione, come sarà un'illusione quella di portare i romani l'acqua calda e quella da abbassare l'aria, ma figuriamoci un po' se questo succederà. E il problema è che appunto, insomma, AMA la stanno smantellando, ACEA piano piano fagociterà tutta una serie di funzioni, di impiantistiche, di servizi che in questo momento AMA sta cercando di fare con gravi problemi, visto che comunque il piano varato è un piano che mette in gravissima difficoltà innanzitutto il personale, insomma, come ben sappiamo, visto le offerte che fanno, i licenziamenti mascherati e altre iniziative che ci raccontano alcuni lavoratori AMA. E quindi, insomma, visto tutto questo, immaginiamo che, insomma, i romani si renderanno presto conto di come sarebbero stati portati in giro se malauguratamente l'impianto entrasse in funzione.
Senti, poi noi, insomma, abbiamo parlato un po', insomma, della morte di Silvio Berlusconi e, insomma, quello che è successo in Campania con l'inceneritore da Cerra. Hanno voluto con forza questo impianto, e poi però non è che la situazione della pulizia e dello stato sanitario di quell'area è migliorato, è rimasto tutto uguale, soltanto che lo smaltimento finale di una parte dei rifiuti avveniva lì dentro, però poi per il resto non è cambiato niente, ed è successo quasi 20 anni fa, quindi insomma un esempio emblematico di questa propaganda legata al mondo degli inceneritori, che magicamente risolvono i problemi che sono invece legati alla raccolta e alla pulizia, insomma all'azienda e al personale necessario per insomma tenere pulita una città e non soltanto magari i luoghi turistici.
Esempio calzante, perché poi Acerra, come ci raccontano tuttora i compagni napoletani, è proprio un esempio che sia per quanto riguarda il tonnellaggio incenerito, che è più o meno insomma di un ordine di grandezza simile a quello di Santa Palomba, sia appunto per i riscontri sul territorio, ci dice appunto la verità, cioè col cavolo che spariranno i rifiuti se poi il problema non viene risolto a monte, insomma, no? E cioè è evidente insomma tutto questo. Per cui ecco, il nostro compito sarà controcorrente, visto che comunque ci sono notevoli inerzie da tante parti, quello di mettere sull'avviso alla maggior parte dei cittadini romani, quindi tutta una serie di iniziative che faremo sia su Roma sia sui dintorni cercheranno di puntare a chiarire questi aspetti e smascherare queste.
Quindi li vogliamo un po' riassumere queste prossime iniziative?
Sì, dunque allora, 3 luglio, il prossimo quindi, sede della presidenza del nono municipio di Roma.
Che dovrebbe essere via Ignazio Silone,
quindi Terzo Ponte, insomma zona che penso che più o meno i romani conoscono bene. E quindi l'orario credo che sia le 17:30, se ricordo bene, poi casomai lo preciseremo meglio, ma mi sembra di sì. E successivamente questo dovremo ancora decidere in una delle prossime riunioni con gli altri comitati, dovrebbe essere sotto la sede della Nazareno, che quindi è la sede ufficiale del PD nazionale. E naturalmente la ragione per cui abbiamo fatto questa scelta al momento, che sarà una delle tante che faremo nel corso del tempo, è proprio perché è il partito dei quartieri e è il partito delle contraddizioni di una Schlein che di fatto non cambia niente e anzi vive molto spesso sull'ambiguità dei comportamenti, soprattutto su queste questioni, non si pronuncia con sì e con no, ma si è molto più spesso con ni, ma forse, vedremo, non posso e così via. E quindi questi al momento sono.
Va bene, allora se non hai altro da aggiungere noi ti saluteremo.
Sì, al momento no, poi ovviamente man mano che ci sono novità vi tengo.
Senti, no, ma invece una domanda, un aggiornamento rispetto alla discarica di Roncigliano, e sì. A parte che i sversamenti sono fermi ormai da alcuni mesi, la situazione del capping oppure di insomma del.
Sì, dunque, le novità sono sempre come al solito negative. Noi abbiamo fatto, visto che comunque vabbè sappiamo la discarica è chiusa, che millantano addirittura circa 6-7 mila tonnellate che ancora mancherebbero per il completamento del settimo invaso, ma tant'è, insomma tutto è fermo perché poi con grandissimo ritardo si sono resi conto che incombevano, caso strano nessuno se ne accorgeva, tutta una serie di interdittive antimafia a carico di tutte in pratica le società che hanno gestito e che tuttora gestiscono sia la discarica sia il settimo invaso. Ma poi oltretutto c'è anche il fatto che Pontina Ambiente, che è quella che poi ovviamente ha iniziato nel momento in cui ha preso in mano questo complesso impiantistico, non pagano quello che avrebbero dovuto. Quindi le garanzie fideiussorie per quanto riguarda il capping degli invasi vecchi, la gestione post mortem del settimo invaso e quant'altro sono carenti dei versamenti a garanzia, cosa che dovrebbe essere chiaramente fatta e che regolarmente non viene mai fatta, tant'è che poi spesso ci devono mettere mano, come è successo in passato, le pubbliche amministrazioni, magari poi in qualche modo rivendicando di essere risarcite, ma poi voglio vedere se questi soldi li vedranno mai. Noi abbiamo fatto una richiesta accessa agli atti perché nel frattempo, da tempo, ci raccontano che c'è stata una serie di incontri nel tavolo tecnico per quanto riguarda ciò che ancora non è stato fatto in discarica, cioè caratterizzazione idrogeologica finalizzato alla bonifica definitiva del sito, unica discarica nel Lazio, questo non è stato ancora fatto. Quindi abbiamo chiesto documentazione, abbiamo chiesto tutto ciò che al momento è disponibile, e questi ci prendono addirittura pure per i fondelli, perché ci risponde la città metropolitana dandoci una perché abbiamo chiesto anche visto che lo prevede la legge quadro ambientale, l'individuazione del soggetto inquinatore, noi lo sappiamo benissimo chi è, però deve essere ufficializzato, e ci hanno restituito una cosa che già avevamo, che era una diffida addirittura all'epoca in cui c'era la provincia anziché la città metropolitana, quindi in quel del 2012, che aveva fatto partire le prime due diffide a Pontina Ambiente per l'inquinamento delle falde prodotte evidentemente dall'esistenza della discarica. Quindi in pratica picche, nel senso non ci hanno risposto nulla, quindi adesso dovremo in qualche maniera agire in modo molto più deciso. Adesso vedremo un attimo, insomma cercheremo di parlare anche con il nostro legale per quanto riguarda la linea d'inadempienza, sia nella richiesta accertagliati sia nelle tempistiche con cui stanno procedendo. Sappiamo solo che probabilmente dovrebbe essere già investito del compito del monitorare le falde, quindi tutte le analisi sulle rocce, sulle acque di falda, la IRSA CNR, e nel frattempo l'Università di Roma, La Sapienza, che dovrebbe condurre una raccolta preliminare di tutto ciò che fino a questo momento, che è una montagna di cose, è stato prodotto da vari enti, principalmente ARPA, per quanto riguarda le analisi dei piezometri interni, che sono 11 nel corso di questi anni, insomma stiamo a parlare da ormai da almeno 13-14 anni. E quindi ecco, insomma, questo è il punto, come al solito, che ci lascia completamente insoddisfatti e anche abbastanza irritati da questo modo di procedere. Poi anche su questo cercheremo di farvi sapere se ci saranno novità.
Va bene, grazie mille. Quindi appunto ti salutiamo e ci sentiamo insomma per i prossimi aggiornamenti. Sicuramente ci sentiamo prima del 3 luglio, dell'iniziativa del 3 luglio.
Bene, ok, ciao, grazie a voi.
Ciao, grazie mille.
E allora, insomma, dopo questa corrispondenza che rifà il quadro di questa mobilitazione rispetto al nuovo progetto di inceneritore voluto dalla Giunta Gualtieri, ma che segue l'onda lunga berlusconiana di risolvere i problemi legati all'immondizia attraverso il recupero energetico, quindi attraverso la sovvenzionamento pubblico prima e adesso attraverso l'indebitamento pubblico, perché il Comune di Roma si indebiterà in maniera spaventosa per garantire che questo impianto venga costruito e poi,
insomma,
gestito,
sì,
da CEA.
Questo miliarduccio più o meno,
ci arriviamo,
facciamo in modo, se sforiamo un po' il 2026, che insomma non ci crede nessuno, magari proroga dopo proroga un bel miliarduccio ci arriviamo,
ma sicuramente, che fai, cioè, è un classicone di questo paese. E quindi insomma l'onda lunga da questo punto di vista, anche dal livello propagandistico, di come questi impianti magicamente risolvano alcune problematiche, e in realtà questo non è mai avvenuto. I posti che erano puliti lo erano con o senza inceneritori, i posti che erano sporchi e sono rimasti sporchi con o senza inceneritori, ed è tutta un'altra dinamica quella legata alla pulizia e alla sanificazione dei luoghi pubblici.
From New York and New Jersey. This is my
E rientriamo in voce. Oggi è sempre il 12 giugno, data della morte del nostro adorato presidente cavaliere Silvio Berlusconi. Non era più né l'uno né l'altra quando è morto, però per noi lo sarà sempre, lo sarà sempre nei nostri cuori. Comunque ci siamo lasciati con una corrispondenza di un compagno dai Castelli che ci ha fatto un po' il riepilogo sull'andamento della vertenza contro l'inceneritore di Roma, che verrà costruito nella zona di Pomezia Santa Palomba. Ci ha appunto aggiornato sulla catastrofica situazione della discarica di Roncigliano. Ci ha ricordato che è in preparazione un'iniziativa il 3 luglio sotto la sede del nono municipio a Viale Silone 100 verso il terzo ponte, però si è dimenticato di dirci che tra le altre cose è in preparazione anche un'iniziativa ad Albano il prossimo 15, quindi fra 3 giorni. È un'iniziativa informativa con un gazebo in piazza San Pietro, quindi se chi ci ascolta è dei Castelli sappia che se vuole informazioni più di prima mano può passare all'iniziativa del coordinamento contro l'inceneritore d'Albano ad Albano in piazza Mazzini il prossimo 15 giugno, che appunto fra 3 giorni, non so bene, dovrebbe essere giovedì. E quindi questo è più o meno tutto per la trasmissione di oggi di Impatto. Abbiamo ricordato appunto la parabola del berlusconismo in Italia, quello che ha portato dal punto di vista ambientale, dai condoni agli inceneritori, alla liberalizzazione dell'energia, al tentativo di tornare all'energia nucleare. E poi siamo appunto tornati a parlare delle sfortune di casa nostra, in particolare nella zona dei Castelli Romani, per quel che riguarda la gestione della mondezza romana. Direi che per oggi abbiamo più o meno esaurito gli argomenti che avevamo da trattare. E quindi salutiamo tutti e tutte, ascoltatori e ascoltatrici. Un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale, e ricordatevi sempre che Silvio è un passerottino.
Silvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un passerottino è un passerotto che svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio.
Molte le bandiere che oggi